Buongiorno a tutti. Grazie al Signore perché posso di nuovo essere qui a condividere con voi le meraviglie della Sua parola. E oggi parleremo di un argomento molto interessante, un argomento che interessa, che riguarda tutti noi, ogni essere umano, ovvero dei bisogni, delle necessità dell'essere umano. Quali sono questi bisogni, queste necessità che l'essere umano ha? Sono sicuro che se chiedessimo ad un campione di 100 persone diverse, diverse per nazionalità, per cultura, per età, se facessimo questa domanda, di cosa hai veramente bisogno? Sicuramente otterremmo 100 risposte diverse. E magari un uomo italiano di 60 anni ci direbbe che ha bisogno di andare in pensione, mentre invece un ragazzo di 20 anni ci direbbe che ha bisogno di trovare lavoro. Magari un ragazzino americano di 12 anni ci direbbe che ha bisogno dell'ultima versione dello smartphone. Quello forse probabilmente anche in Italia troveremmo la stessa risposta. Se andassimo a chiedere a un padre di famiglia siriano, ci direbbe che avrebbe bisogno di un posto dove poter portare la sua famiglia e farla vivere al sicuro, dove non c'è la guerra. E magari se chiedessimo a una donna di un villaggio africano, ci direbbe sicuramente che avrebbe bisogno di vivere in un posto dove non deve percorrere 15 km al giorno per andare a cercare a prendere l'acqua. E quindi a seconda della persona, del luogo dove vive, della situazione che sta vivendo, dell'età, avremo delle risposte diverse. E i bisogni cambiano in base appunto a tutte queste variabili. Stavo vedendo un film ieri, Codice Genesi, non so chi l'ha già visto, con Denzel Washington. Il film è ambientato in un mondo post-conflitto atomico, cioè 30 anni prima c'era stato questo conflitto nucleare, e in questo posto, nel mondo, in pratica si doveva sopravvivere in ogni modo, e mancava qualsiasi cosa, dall'acqua al cibo, agli accendini, dal sapone ai libri, e non c'era proprio assolutamente nulla, anzi, era difficile trovare qualche persona che sapesse leggere, perché ormai era stato tutto, i libri erano a merce rara, tutto bruciato era stato dopo il conflitto e le nuove generazioni non sapevano nemmeno leggere, quindi era una situazione veramente molto molto particolare. E a un certo punto una ragazza che era protagonista insieme a Denzel Washington del film gli chiede com'era il mondo prima che scoppiasse questo conflitto, no? Perché lei non l'aveva mai visto prima. E lui gli dice: eravamo abituati a buttare via cose per le quali oggi siamo disposti ad uccidere. Quindi vedete, i bisogni cambiano a seconda di dove ci troviamo, a seconda della realtà che viviamo. E oggi parleremo di una donna che aveva un bisogno serio, un bisogno reale, un bisogno legittimo, come quella donna africana di cui abbiamo parlato poco fa, che andava al pozzo per percorrere 15 km al giorno, andata e 15 al ritorno, per andare a prendere l'acqua. Leggiamo il brano dalla Bibbia, al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, dal verso 1 al verso 30. Dice: quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria, chiamata Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe, e lì c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo, era circa l'ora sesta. Una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse: come mai tu che sei un giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Gesù le disse: va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse: sono io che ti parlo. In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna, eppure nessuno gli chiese: che cerchi o perché discorri con lei? La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città e andò a lui. Fino qui, questa mattina, la parola di Dio. Ci troviamo ai tempi di Gesù, più di 2000 anni fa, in Samaria, i territori che oggi sono conosciuti come Cisgiordania. La regione era arida e non c'era l'acqua corrente all'epoca, e quindi le donne andavano a prendere l'acqua fuori dalla città, nei pozzi che si trovavano vicino alle città, perché le città erano costruite appunto vicino a sorgenti, a pozzi d'acqua. E in questo caso troviamo questa donna samaritana che stranamente era andata sola e da mezzogiorno, l'ora sesta era mezzogiorno, a prendere quest'acqua. Stranamente, perché all'epoca le donne andavano in gruppo a prendere l'acqua ai pozzi e non andavano certo nell'ora più calda della giornata, ma andavano nell'ora più fresca perché appunto c'era della strada da fare. E notiamo qui subito qualcosa che non va quando si incontrano. Non c'è una grande intesa tra lei e Gesù. Come mai un giudeo chiede acqua a me che sono samaritana? Dice la donna. Beh, questo risale un po' nella storia a qualche centinaia di anni prima. Nel 722 a.C. gli Assiri avevano invaso Israele, avevano deportato una parte dei giudei da Israele e un'altra parte l'avevano lasciata lì in Giudea appunto e nel Regno del Nord. E quando hanno lasciato questo rimasuglio, chiamiamolo così, di giudei nella loro terra, hanno preso altri popoli e li hanno portati lì. E quindi nel corso degli anni e dei secoli c'è stato diciamo a causa di matrimoni misti, c'è stata la formazione di una razza meticcia. In questo lasso di tempo sono cambiati anche un po', ci sono state delle differenze di tipo religioso. Quindi, essendo stati influenzati, questi giudei che erano rimasti, c'è stata qualche differenza di tipo religioso su come fare il culto, dove adorare, cose così. Per questo motivo c'era all'inizio si è venuto a creare diciamo, una differenza di opinioni tra samaritani e giudei, che poi col corso dei secoli sono diventate veramente delle ostilità. Infatti non si salutavano, non si frequentavano, non volevano proprio vedersi o incontrarsi. È per questo che questa donna dice: come mai tu che sei giudeo vieni da me e mi chiedi addirittura dell'acqua? Abbiamo questi due protagonisti vicino a questo pozzo, che sono la donna samaritana e Gesù. Analizziamo un attimo la conversazione che c'è tra loro due, ci farà capire tante cose. Gesù, abbiamo detto che si è fermato al pozzo, e questo è già interessante, perché per andare dalla Galilea alla Giudea c'erano almeno tre strade che Gesù poteva percorrere, e lui ha scelto la meno ovvia, cioè quella di passare per la Samaria, che appunto, come dicevamo prima, i giudei evitavano proprio. Invece Gesù era lì a questo pozzo in Samaria, ed era lì che aspettava questa donna. Vediamo che questa donna arriva perché aveva un bisogno, una necessità reale, una necessità legittima, abbiamo detto, no? Doveva prendere dell'acqua, acqua che serviva a bere, soprattutto per sopravvivere. Però la Bibbia ci dice anche qualche altra cosa di questa donna, e questo è interessante. Ci dice che questa donna non aveva avuto una vita facile, ci dice che aveva avuto 5 mariti, e l'uomo con il quale viveva ora non era suo marito, e non aveva una buona reputazione nella città dove viveva, perché ovviamente tutti sapevano che lei era venuta da, aveva avuto esperienze di matrimonio con vari uomini, e adesso addirittura aveva un uomo che non era suo marito. Ed è per questo che la donna era andata al pozzo da sola, come dicevamo prima, e non in gruppo, e nell'ora più calda. Perché? Per incontrare meno persone possibili, per non incontrare quegli sguardi che avrebbero espresso un giudizio nei suoi confronti, no? Quegli sguardi di disapprovazione. Era andata a mezzogiorno da sola al pozzo per non sentire il brusio delle persone che magari parlavano di lei, dei commenti mentre passavano, che la additavano e parlavano della sua situazione. In fondo era conosciuta come una donna di malaffare, e la sua vita quindi doveva essere veramente dura, però era una vita che stava per cambiare. Gesù l'aspetta al pozzo, abbiamo detto, e le chiede subito dell'acqua. Lei risponde: come mai tu che sei giudeo chiedi acqua a me che sono samaritana? Perché mi rivolgi la parola? E Gesù rivela subito le sue intenzioni. Le dice: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa le ne avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Il Signore sapeva benissimo di cosa avesse bisogno questa donna. Gesù conosceva profondamente il cuore di questa donna e sapeva qual era il suo reale bisogno, sapeva che aveva bisogno di quest'acqua viva. Ma che cosa significa? Che cosa significa? Infatti la donna non capisce, no? Vedete, risponde: ma Gesù, tu non hai nulla per attingere al pozzo, il pozzo è profondo, come faresti a darmi di quest'acqua viva? Ah, Gesù, vediamo che spiega meglio, e le dice: chi beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, l'acqua del pozzo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna. Una notizia meravigliosa. La donna è contentissima, finalmente il messaggio è arrivato, e che cosa risponde lei? Signore, dammi di quest'acqua, vero? Dammi di quest'acqua, Signore, così non dovrò venire tutti i giorni qui al pozzo a prenderla. Secondo voi aveva capito quello che voleva dire Gesù? Non aveva capito. La donna samaritana era preoccupata per i bisogni del suo corpo, i bisogni materiali, fisici, legittimi, per carità, perché lei si preoccupava di bere, legittimamente. Gesù però non si riferiva a dei bisogni materiali, a dei bisogni fisici, ma si riferiva ad un'altra necessità, una necessità che lei non sapeva nemmeno di avere, una necessità fondamentale per questa donna, come per tutti gli esseri umani, la vita spirituale. Non a caso Gesù usa l'illustrazione dell'acqua. L'acqua è necessaria al corpo, però è necessaria al corpo per vivere. Sappiamo che si può resistere molto tempo senza mangiare, ma si può resistere pochissimo tempo senza bere, no? L'avete visto quando per protesta c'è qualcuno che fa il digiuno, no? Vero? Digiuna per molti giorni senza mangiare, ma acqua e tè non mancano mai, perché altrimenti l'organismo si spegne molto velocemente. E così come l'acqua è necessaria al corpo umano per sopravvivere, allo stesso modo l'acqua vita che solo Gesù può dare è indispensabile per la vita spirituale dell'uomo. E c'è solo una differenza tra le due, ovvero la vita fisica inizia quando si nasce e poi va avanti, la portiamo avanti mangiando, bevendo, appunto curandoci del nostro corpo. Invece quella spirituale per natura è morta. Non nasce insieme nel momento stesso in cui noi nasciamo fisicamente. La Bibbia ci insegna che quando l'uomo nasce fisicamente è spiritualmente morto. È spiritualmente morto. Infatti se andiamo nella Genesi e leggiamo quando Adamo ed Eva, al capitolo 2, Dio dà ad Adamo il comandamento: puoi mangiare di tutti i frutti degli alberi del giardino, gli disse. Vi ricordate? Ma se mangerai del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, in quel giorno certamente morirai. Questo dice Dio ad Adamo. Che cosa hanno fatto loro? Hanno mangiato, vero? Sappiamo tutti, di quell'albero, il frutto di quell'albero. Sono morti? Non sono morti. Non sono morti fisicamente, sono bensì morti spiritualmente. Spiritualmente. E questa condanna, questa situazione, questa condizione è passata su tutti gli uomini, da Adamo ed Eva fino ad oggi. Ognuno di noi, ogni uomo, nasce spiritualmente morto. Il problema è che se siamo spiritualmente morti non possiamo avere un rapporto con Dio. La nostra natura di morti spirituali non ci permette di avere un rapporto con Dio, perché Dio è tre volte santo e non può sopportare la vista del peccato, non può sopportare la comunione con il peccato, non può stare vicino al peccato. Quindi l'uomo spiritualmente morto non può avere relazione con Dio. Di cosa ha bisogno quindi l'uomo? Di ristabilire questa relazione con Dio. Ha bisogno di ristabilire, di riconciliarsi con Dio, di avere un rapporto con Dio. Questa è la necessità dell'uomo. Ed ecco cos'era ciò di cui quella donna aveva veramente bisogno, di riconciliarsi con Dio. Gesù gli dice all'inizio: se tu conoscessi il dono di Dio, se tu conoscessi il dono di Dio. Ma la donna non capisce, abbiamo visto. E allora dopo che gli ha detto Gesù a questa donna che quest'acqua che Gesù dà non le avrebbe mai fatto avere sete, mai più. Lei non avrebbe mai più avuto sete bevendo di quest'acqua. Lei continua a non capire. Quindi Gesù a questo punto cambia discorso completamente. Che cosa fa? Le dice: vai a chiamare tuo marito e vieni qua. Che cosa c'entra? Che cosa c'entra il marito? Perché gli chiede di andare a chiamare suo marito? Apparentemente potrebbe non essere rilevante, ma in realtà è fondamentale. Perché questa donna aveva un problema serio, che era il suo peccato. E Gesù va dritto al punto per mostrarle qual era il suo vero bisogno, ovvero la conversione e la purificazione dal peccato. Per riconciliarsi con Dio aveva bisogno di affrontare il proprio peccato, di pentirsi, di confessarlo e di chiedere perdono. E quindi Gesù va dritto al punto e la mette davanti al suo peccato. A questo punto la donna vede che Gesù sapeva queste cose di lei, nonostante non l'avesse mai vista, nonostante non l'avesse mai conosciuta, e quindi la donna dice: Signore, vedo che tu sei un profeta, quindi riconosce che c'è qualcosa di sovrannaturale in Gesù. Però ancora cerca di cambiare discorso, cerca di confondere le acque. E passa al discorso dell'adorazione, no? Dove bisogna adorare. Voi dite a Gerusalemme, noi su questo monte, perché tra i samaritani e i giudei c'era anche il luogo di adorazione, quando si faceva l'adorazione solenne, che si andava ad adorare. C'era anche questa differenza. I giudei adoravano a Gerusalemme e i samaritani su quel monte, il monte Garizim. E quindi lei cerca di cambiare il discorso, ma Gesù ancora, con pazienza, spiega alla donna che il luogo nel quale si adora in realtà non è importante. Non è importante in quale luogo si adora il Signore. Importante è adorare il Padre Dio in spirito e verità. Dio è spirito, dice Gesù, e cerca questi adoratori, adoratori che adorino in spirito e verità, dal profondo del cuore, non il luogo, ma quello che c'è dentro. Dal profondo del cuore, non superficialmente. A questo punto la donna risponde e dice: io so che Messia, che il Messia ci sta arrivando piano piano. Dice: io so che il Messia, il Cristo, deve venire. E Gesù risponde: sono io che ti parlo. Quindi Gesù si rivela: sono io il Messia, il Cristo, sono io che ti sto parlando. Che cosa succede a questo punto? C'è un punto di svolta. La donna cambia completamente il suo atteggiamento. Che cosa fa? Sì, arrivano i discepoli e parlano con Gesù, ma la Bibbia ci dice che la donna cosa fa? Lascia il secchio e se ne va in città a dire a tutti: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che significa questo? Questo è molto importante. Il fatto che ha lasciato il secchio ci fa comprendere che ha capito che l'acqua del pozzo non era più così importante quanto quell'acqua viva che Gesù gli stava offrendo. E il fatto che lei fosse di sua spontanea volontà andata in città a chiamare quelle persone che prima, che fino a quel momento lì aveva evitato, quelle persone che cercava di non incontrare, di scansare, a causa del proprio peccato, addirittura le va a chiamare e gliene parla apertamente, gli dice: venite a vedere l'uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Vedete che cambiamento che ha prodotto questo incontro con il Signore in questa donna? Un cambiamento radicale. Non si preoccupa più di quello che gli altri possono dire di lei, di quello che aveva fatto nel passato. Perché? Perché appunto è passato, è cambiato. La sua vita è cambiata in un attimo, nell'incontro con Gesù, parlando con Gesù. Gesù l'ha messa davanti al suo peccato. Quando si è rivelato come Messia, lei è cambiata. È cambiata. E alla fine la donna aveva capito qual era il suo vero bisogno. E a questo punto siamo chiamati a riflettere su questi fatti. Tu di cosa hai veramente bisogno? Di cosa hai veramente bisogno? Sicuramente hai delle necessità, dei bisogni reali, seri, legittimi, come lo era per lei andare a prendere da bevere per sopravvivere. Sicuramente hai questo tipo di bisogni e sicuramente stai cercando di soddisfarli per avere una vita migliore, una vita decente o magari addirittura per sopravvivere. Però sappi che come questa donna hai un bisogno ancora più grande. Hai un bisogno da soddisfare che è fondamentale per l'essere umano e che bisogna soddisfarlo perché è una questione di vita o di morte. È un bisogno che è qualcosa che bisogna affrontare. Ed è una necessità impellente, ovvero riconciliarti con Dio. Riconciliarti con Dio. Infatti la Bibbia descrive lo stato dell'uomo senza Dio, l'uomo che non si è riconciliato con Dio, e dà una descrizione veramente catastrofica di questo stato. Nella lettera ai Romani, se andiamo a leggere, ci sono tanti, tanti versi dedicati a questo, ed è descritto veramente molto, molto bene. Nel capitolo 3, al verso 23, dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti hanno peccato, come quella donna, tutti gli esseri umani hanno peccato. Non c'è nessuno escluso. Al capitolo 6, al verso 23, ci dice qualcosa di ancora più sconvolgente. Ci dice che il salario del peccato è la morte. Il salario del peccato è la morte. All'inizio di questa lettera l'Apostolo Paolo dichiara inoltre un'altra verità. Al capitolo 1, dal verso 18, dice l'ira di Dio, ascoltate bene, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Queste caratteristiche si vedono e sono percepite per mezzo delle opere di Dio. E qui fa un'affermazione che ci chiama tutti in gioco e dice: perciò essi sono inescusabili. Inescusabili. Non abbiamo scuse davanti al Signore. Ma io non lo sapevo, non ho mai letto la Bibbia. Non abbiamo scuse. Dio si è rivelato in vari modi, uno dei quali è la creazione. E dice la parola che non abbiamo scuse. Perciò sono inescusabili. Il bisogno dell'uomo, la necessità dell'uomo fondamentale, reale, impellente, è quella di essere salvato dall'ira di Dio. Ecco perché Gesù a un certo punto ha messo la Samaritana davanti alla realtà del suo peccato. Non poteva solamente dirle: vieni da me e sarai perdonata. L'ha messa davanti alla realtà del suo peccato, perché è una condizione che non si può escludere, quella di affrontare il proprio peccato davanti a Dio e andare a chiedere perdono. Non possiamo andare a Dio senza affrontare questo problema. Abbiamo detto, Dio è tre volte santo e non può avere comunione con il peccato. Quindi questa relazione non può esistere se non ci confrontiamo con il nostro peccato, se non chiediamo perdono a Dio, ci pentiamo e andiamo a Lui con le mani vuote. In quanto ribelli a Dio e colpevoli, meritiamo una condanna. Ma Dio nel suo infinito amore ha fatto cadere su Gesù questa condanna. Dio ha fatto cadere su Gesù. La condanna è stata messa, è stata anche applicata su Gesù. Il castigo che spettava a me e a te è caduto su Gesù. E noi abbiamo pace per le sue lividure, come dice la scrittura in Isaia, nel libro del profeta Isaia. Alla croce Gesù ha subito il castigo che spettava a noi peccatori, ha pagato il prezzo del riscatto. E così come ha fatto per la donna samaritana, le è andato incontro e l'ha aspettata al posto, sta facendo questa mattina con te. Gesù ti sta venendo incontro. È Lui che ti è venuto incontro, che ti è venuto a cercare, passando per quella strada, la Samaria, che tutti gli altri evitavano. Lui era Dio e si è fatto uomo, si è limitato in carne ed ossa, è morto sulla croce, è stato abbandonato dal Padre, perché anche questo ci dice la Scrittura, quando era sulla croce, perché è stato fatto peccato al posto nostro e non poteva avere comunione col Padre. Quindi ha attraversato questa Samaria, questo territorio così ostile, per venire incontro all'uomo che ha bisogno di salvezza, per venire incontro a me e a te. Tu hai bisogno di bere dell'acqua viva, tutti abbiamo bisogno di bere dell'acqua viva, acqua che solo Gesù può dare, acqua che toglierà la sete per sempre. Non sei stanco di tornare sempre al solito pozzo per prendere dell'acqua che ti soddisfa per poco tempo, solo per breve tempo. Non sei stanco di cercare dei pozzi diversi ogni volta perché non riesci a trovare questa soddisfazione, non riesci a riempire quel vuoto, a colmare quel vuoto che c'è dentro di te? La risposta è Cristo. Cristo è ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Per concludere, torniamo a quei due versetti in Romani che abbiamo letto poco fa, perché ne ho letto solamente una parte. Adesso andremo a vedere come continua l'Apostolo Paolo mentre parla della condizione dell'uomo, dell'essere umano. Al capitolo 3 dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ricordate? Ma non finisce qui. Dice: ma sono giustificati mediante la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E al verso 23 del capitolo 6 dice: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. E vorrei proprio finire con questo verso e farvi notare una cosa. Quello che l'uomo può meritare, qui è detto chiaramente, in modo schietto, il salario del peccato è la morte. Il salario è qualcosa che si merita, vero? Quando noi lavoriamo abbiamo un salario. Il salario del peccato è la morte. Ma c'è qualcosa che Paolo dice qui, che è la vita eterna, e lo chiama salario, lo chiama dono. Il dono di Dio, vedete come è contrapposto uno all'altro, l'opera dell'uomo e l'opera di Dio? Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Così vorrei invitarti, se hai ascoltato queste parole, se ti sei riconosciuto nello stato della persona che non conosce Dio, dell'essere umano che non conosce Dio, che non si è arreso a Dio, che anzi ha bisogno di essere riconciliato con Dio, vorrei invitarti a riflettere, a rivolgerti al Signore, a cercare Cristo, quell'acqua viva di cui tutti abbiamo bisogno. E se hai qualche domanda, se vuoi parlare, rimani, parliamo, siamo qui a disposizione. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, la tua parola è veramente meravigliosa, Signore. Tu hai provveduto una salvezza per noi esseri umani che eravamo, che siamo ribelli a te, ed hai sacrificato addirittura tuo figlio perché noi eravamo così lontani. Il peccato, Signore, è una barriera così insuperabile dall'uomo. Non riusciamo ad infrangere quella barriera per arrivare da te. Anzi, la Scrittura ci insegna che siamo ribelli e non vogliamo infrangerla. Ma tu, Signore, hai provveduto una salvezza in Cristo Gesù. Tu hai condannato Lui al posto nostro. Tu hai stroncato Lui al posto nostro, Signore. Hai punito Lui al posto nostro. E ti vogliamo ringraziare, oh Dio, perché questa salvezza non è un'opera umana. È troppo bella, è troppo meravigliosa, è troppo sublime, è troppo completa, è troppo perfetta, è troppo efficace. Tu sei l'autore della salvezza, Signore, e vogliamo ringraziarti e dare i meriti a Cristo Gesù, il nostro Signore. Amen.